Sono Gossip Boy, la vostra sola fonte di notizie sulle vite scandalose dell'elite della storia. Più di ogni altro, ottobre ha un suo lato chiaro, gaudente, luminoso, che ho deciso di dedicare alle personalità LGBT, ma soprattutto un lato scuro, perché è il mese dell'arrivo del buio precoce e di Halloween. Allora, quale modo migliore di onorarlo se non parlare di investimenti per l'aldilà? Con la locuzione investimenti per l'aldilà faccio un particolare riferimento al libro che è la mia grande fonte di questi video e che vi consiglio. Si chiama appunto Investimenti per l'aldilà ed è stato scritto da Michele Bacci. Io mi sono divertito molto a leggerlo, non solo per il contenuto che è stato particolarmente rivelatorio e ha dimostrato ancora una volta come l'elite, ma non solo loro, cerchino di comprare tutto, persino la morte, ma anche e soprattutto per lo stile molto scorrevole, tagliente e a tratti amorevole. Volmente ironico, anche se mai come me. Per cui grazie Michele, senza di te avrei avuto uno spunto in meno per parlare dei miei adorati aristocratici. Tutti credono che la società medievale sia quella in assoluto meno opulenta, più barbarica, incolta, lontana dalla civiltà dei romani che si erano appena lasciati alle spalle e a quello del Rinascimento, il quale invece fa di tutto per non essere associato al Medioevo, ma invano. Tuttavia, l'opulenza è parte soprattutto della società medievale, specie quella tra il XIII e il XIV secolo, con la ripresa economica dopo secoli abbastanza stagnanti e soprattutto lo sviluppo del commercio, delle banche e delle nuove aristocrazie. Insomma, una civiltà che negli armadi di scheletri ne ha davvero tanti. Ma lo sapete che quando si dà troppo ad una popolazione di arricchiti non particolarmente colti, le cose possono sfuggire di mano, specialmente se c'è una certa chiesa ad approfittarsi di tanta disponibilità. Mi spiegherò meglio. Non so quanti di voi abbiano letto la Divina Commedia, ma chi lo ha fatto ricorderà il momento in cui Dante, nel Purgatorio, incontra l'anima del povero Sapia, che ricorda a lui una credenza molto diffusa all'epoca. L'anima dei morti doveva essere continuamente ricordata dai cittadini ancora in vita, chiunque ne conoscesse almeno il nome, attraverso le preghiere, perché così la pena che tali anime dovevano affrontare nel Purgatorio si sarebbe accorciata e le anime pie avrebbero raggiunto prima il Signore. No, oh, se solo avessero saputo. Ad ogni modo, immaginate questo che cosa stava a significare, la pretesa di essere così ricchi e potenti da pensare di potersi comprare anche il posto in paradiso. Non sto scherzando, andando a leggere le disposizioni testamentarie dell'epoca, vediamo come i nostri amati nobili riservassero una parte esagerata del loro patrimonio proprio per ingraziarsi la morte e tutti i suoi adepti. Insomma, risparmiavano per tutta la vita considerando gli investimenti per l'aldilà le azioni più importanti di tutte. Una prima testimonianza, oggi scarsamente visibile a causa di quella noia della riforma luterana e di quella ancora più noia della controriforma, è data naturalmente dalle tombe. Non distante dal gusto barocco di mettere decorazioni pacchiane ovunque, nel Medioevo, periodo in cui le tombe erano anche dentro le chiese stesse, i ricchi erano soliti commissionare i loro fedecommessi, che poi tanto fedeli non si rivelavano, delle tombe a dir poco magniloquenti, vere e proprie statue, tombe a ponte, a volta, a sesto acuto, dove naturalmente spiccasse, a caratteri dorati si intende, il nome del defunto e della propria famiglia. Chiunque si trovasse a passare al cimitero, ovvero tutti e spesso, visto che nei cimiteri ci si facevano anche i picnic e di notte le coppiette adultere ci si nascondevano, chiunque avrebbe letto quel nome avrebbe rivolto una preghiera nei suoi confronti, specialmente se ci si imbatteva in quella tomba in giornate particolari come ogni santi, ovvero Halloween. La cosa divertente? Nessuno considerava queste tombe monumentali come segno di ostentazione. È proprio vero che cambiano i tempi. Ma le opere architettoniche tombali erano solo una minima parte di questo investimento. Sempre restando in architettura, se oggi possiamo vedere le grandi cattedrali gotiche o ancora di più i grandi complessi monasteriali, è perché gli investimenti consistevano nell'ingrandire gli edifici religiosi in cambio di messe votive ripetute negli anniversari di morte e durante le principali festività religiose, che immaginerete al tempo fossero molto più numerose di quelle odierne. Ho tenuto a precisare complessi monasteriali perché i canonici, ovvero gli ecclesiastici tradizionali come i preti, i vescovi e via dicendo, erano mal visti nel tardo medioevo, specie dopo la comparsa dei nuovi ordini francescani e benedettini che, solo nella teoria, facevano della vita in povertà il loro must e per questo affascinavano la popolazione. Ecco quindi che un Orsini ingrandiva questa parte, un Visconti affrescava un altare e queste grandi famiglie si erano assicurate preghiere, quindi una pena abbreviata nell'aldilà. Addirittura richiedevano la sepoltura in habitu, anche in questo caso pagando non poco. Significava che invece di farsi seppellire in vesti preziose come si era soliti, si facevano vestire come dei frati per apparire più umili. E a volte era l'unica volontà che veniva rispettata. Non era raro, infatti, che si fidassero di fede commessi decisamente più avidi e opulenti di loro, che quindi tendessero a intascarsi il grosso del patrimonio senza curarsi della loro memoria. Magari allora era meglio rivolgersi ai propri familiari? Sbagliato! I figli sono sempre ingrati, e finiva che si ricordassero magicamente delle volontà dei padri solamente quando la morte raggiungeva anche loro, e allora iniziassero invano ad applicare le loro volontà a investire, a loro volta, nell'aldilà. Perché è vero, dicono che veniamo al mondo nudi e poveri e ce ne andiamo alla stessa maniera. Ma quanto spendiamo per far sì che la nostra scomparsa non sia mai definitiva?